Vito Weekly è sempre con te tutte le settimane. Ok, Vito Weekly. Settimana fiacchina di notizie, devo essere onesto. Partiamo con un paio di viti. Oggi parlo proprio pensando ad altro, un disastro. Un paio di video. Il primo è il Gambrella con la data d'uscita. È un gioco che mi sarebbe interessato parecchio. Abbassa un po' il volume. Però cioè, sto periodo non mi deve uscire Gambrella. Anche perché la demo non mi aveva entusiasmato. Quindi non mi sparo sto indie. Ho già preso un'altra roba che non sto giocando. Che è Under the Waves, che voglio giocare. Se la demo mi avesse entusiasmato, probabilmente ci avrei pensato di più. Al momento no, e sto troppo proprio gonfio di uscite per pensare a Gambrella. Perché da guardare mi piace molto. Poi magari escono delle super recensioni, mi innamoro. Uscita 13 settembre per PC e Switch. Questa invece ce lo guardiamo insieme. È un gameplay di Assassin's Creed Mirage. Gioco dell'anno annunciato, vero zio? E non l'ho visto però, lo vedo con voi. No, è un video diario di Ubisoft che lo giocano in Francia, però c'è anche del gameplay. Ah, ma ci hanno rimesso le navi. A naso Under the Waves meglio di Gambrella. Ma erano cose molto diverse però. Ma veramente ha detto è come un DLC? Pazzo. Il parkour sembra proprio là come una volta, si ritorna a fare le robe in verticale, sui tetti. Bisognerà vedere poi se veramente provano ancora a fare il gioco dell'assassino. Però mi incuriosisce sicuramente più di quanto se adesso avessero annunciato il nuovo Valhalla. Molto ripulito graficamente rispetto al video delle tre. Sono d'accordo, anche a me ha fatto una bella impressione adesso. Stavo guardando di quel pezzo di prima, le texture sul muro, guarda qua. Mi sembra un altro livello rispetto a quello che abbiamo visto. Sono d'accordo. Chi è questo tizio che baffi gli occhiali? È un serial killer, secondo me, percepto. Almeno prova a fare qualcosa di nuovo. Questo, secondo me, prova a fare qualcosa di più vecchio ancora, piuttosto che qualcosa di nuovo. Immagina un Assassin's Creed fatto da IO Interactive, Assassin's Creed più Hitman. Non lo so, io ero molto soddisfatto degli Assassin's Creed quando erano arrivati a Unity. Quindi a me non è che devi fare sti grandi miracoli per accontentarmi, dovevi tornare là. Questo mi sembra essere tornato un filino troppo indietro, se proprio devo dire. È come quando fai la macchina del tempo e sbagli un po', no? Questo mi sembra essere tornato un po' troppo indietro. Però ci vogliamo credere. La prima notizia di oggi che ci andiamo a guardare è invece Redfall non è stato abbandonato da Bethesda e non ha condizionato Starfield. Sembra tipo non c'ha il Covid, non me l'ha attaccato, cioè che non ha condizionato Starfield, grazie a Dio. Che non sia stato abbandonato è un po' una notizia, però vediamo esattamente cosa intendono. Redfall non è stato abbandonato, questo è quanto promette Bethesda in un'intervista dedicata a Starfield, nella quale conferma che arriveranno i 60 fps. In una lunga intervista rilasciata a GameIndustry.biz, Pat Hines di Bethesda ritorna a parlare di Redfall. Siamo la stessa azienda che ha avuto pubblicazioni che non sono andate come volevamo e non abbandoniamo le cose solo perché non sono iniziate bene, ha detto Hines in risposta a una domanda sulla difficile partenza di Redfall. Ha poi sottolineato come il team sia riuscito in precedenza a migliorare Elder Scrolls Online e Fallout 76. Due giochi online però, E di come li abbia resi in linea con le aspettative del team e dei fan. Ok, non abbiamo avuto l'inizio che volevamo, ma è comunque un gioco divertente e continueremo a lavorarci. E questa è un'affermazione discutibile. Ciao Mircotto. Aggiungeremo i 60 fps e faremo in modo che sia un buon gioco, perché sappiamo che come studio First Party Game Pass vive per sempre. Ci saranno persone che tra 10 anni si iscriveranno a Game Pass e Redfall sarà lì, dice lui. Che è una roba molto interessante in realtà, come sottotesto. Cioè l'idea di non dover fare un gioco più per quei 6 mesi di chiacchiera, ma per il futuro secondo me è comunque interessante. Ciao The X, Unity era bello, Unity era fantastico. Per quanto riguarda la pressione su Starfield, c'è sempre pressione, vabbè, parla di Starfield qua. Allora, la domanda è se vale la pena mettersi a lavorare su Redfall, secondo me. Perché mentre per Fallout 76 e Elder Scrolls Online comunque avevi progetti a lungo termine, programmazione, DLC, sono giochi che puoi anche rimasticare tanto. Ciao, Stone! Ah, del cestista sotto. C'è un dito in più, ma fatti i cazzi tuoi. Secondo me erano giochi che potevi anche un po' rimasticare. Redfall secondo me non ce l'ha quel margine di manovra. Mi sembra veramente sprecare tempo, perché non è che è andato male. C'hai un gruppo di fan. Fallout aveva un gruppo di appassionati di Fallout che ci speravano ancora in Fallout 76. Secondo me con Redfall è proprio più complicato. Mi sembra sprecare risorse. Capisco che non vogliano abbandonarlo, secondo me in realtà le risorse che ci sono sopra non saranno mai infinite, però boh, non lo so. Li conosci Cookie Cutter e del Paso Elsewhere? Il Paso sì, e non è un gioco per me, è molto stealth. Cookie Cutter mi pare di sì, c'ho sicuramente in mente il personaggio. E mi pare sia bello Cookie Cutter, no, non me lo ricordo esattamente, però c'ho una vaga, un vago ricordo. Mi aspetto che facciano uscire la patch dei 60 fps e la roba promessa del Season Pass, magari qualche bug fix e poi arrivederci e gratis. E grazie. Quindi tu non credi che ci stiano veramente lavorando, credi che vogliano rimpacchettare sta roba e togliersela dalle palle? Anche perché, ma come lo riporti alla gente? Cioè dovresti, a livello di comunicazione, investire non so cosa per ributtarlo in mezzo. C'è da dire che Sea of Thieves veramente non aveva fatto la brutta figura di Redfall, ma all'inizio non c'aveva sta grande attenzione. Eppure lì ci sono riusciti piano piano, non so in che modo, a riportare la gente dentro. Per chi vuole da 10 anni giocare Redfall, magari, però sì, Imbropeppe, si parla spesso di conservazione. Sicuramente l'idea del pass ha un'idea di vendita del videogioco che prescinde la data d'uscita, no? Cioè, per gli altri giochi escono, devi anche giocarli, ma per la roba Microsoft puoi benissimo dire vabbè, me la rigioco dopo, ma che me ne frega? Se sai che deve migliorare, perché no? Per me 10 anni Redfall si terrà lo slot che potrebbe essere di un altro gioco. Ma sta là, Perceptor, è loro, non è che sta là. Chi lo vuole se lo gioca, magari riesce a aggiustarlo, è comunque roba che alla fine intrattiene il pubblico meglio di altro, e la gente gioca anche dei giochi brutti, non adesso, per me adesso è proprio poco interessante, però aggiustato può diventare un gioco non bellissimo, ma che ci sta nel pass. Se devo decidere tra The Medium e Redfall, non è che così vado tutto a favore di The Medium, che è una roba molto mediocre, che c'ha una roba interessante, capisci? Cioè, in quell'ottica forse non è proprio così folle quello che dicono. Ciao El Maria! Sì, ma di norma dopo 10 anni puoi giocare un gioco di valore che so di Dishonored, ma Redfall. Sì, ci sta, però se è migliorato rimane comunque riempitivo. Per Redfall servirebbe un rework profondo come hanno fatto su Cyberpunk con la patch che arriva a breve. Io sono convinto, Messager, spero di sbagliarmi, che Cyberpunk non lo migliori completamente con una patch. Cyberpunk, quello che faceva di sbagliato era insalvabile, secondo me. Quindi sono molto scettico sulla possibilità che questa patch lo trasformi nel gioco che tutti vorrebbero. Redfall, anche meno. E Alfiere Nero, se mi danno 10.000 punti rewards me lo gioco Redfall forse. Ciao Barack Obama. Comunque assurdo, sia Star oltre 200.000 copie vendute nella prima settimana, considerando che sia sul Plus che su Xbox Game Pass sono buoni numeri. E questo potrebbe essere l'effetto catena di cui parlano. Quando sei dentro il pass, generi anche quel chiacchiericcio che ti porta a vendere fuori. E quindi starci dentro è super importante per loro. Il problema, come abbiamo sempre detto, non è per chi è dentro, è per chi è fuori. Sembra parecchio migliore con la nuova patch, già solo per la sparatoria dai veicoli. Vediamo, sono super curioso, io me lo gioco DLC, eh. Faccio un po' fatica a rientrarci, ma me lo gioco stravolentieri. Quindi, magari ci cascano. No, questo è il programma. Mettiamo in rosso Vito Willy e poi lo chiudiamo. Seconda notizia. Final Fantasy XVI si aggiorna e annuncia due nuovi DLC e la versione PC. Questa notizia parecchio a sorpresa, perché la versione PC sembrava molto lontana. Sui DLC loro avevano detto e stradetto che non stavano lavorando su niente. Durante il PAX West 2023, Naoki Yoshida ha confermato non solo una patch gratis disponibile per Final Fantasy XVI, ma anche DLC in arrivo e la versione PC. Sapete che questa notizia mi tocca proprio il cuore, eh? Cioè proprio mi lascia commosso e felice. Dopo le indiscrezioni e le suggestioni delle ultime settimane, adesso possiamo dire che è ufficiale, la storia di Final Fantasy XVI non è ancora finita, ma presto si espanderà con ben due DLC a pagamento in arrivo. La narrazione è sicuramente uno degli elementi dell'esclusiva PS5 di casa Square Enix, la trovate su Amazon, ma che è maggiore. Spazio Games ha cominciato a fare le notizie così, coi link a vendere, che sembra una di quelle robe che vogliono venderti criptovalute. È difficile leggere una notizia così. A darne notizia, come segnalato da Gematsu, è stato lo stesso producer Naoki Yoshida in un videomessaggio pubblicato nel corso del PAX West 2023. Abbiamo visto davvero tante opinioni e reazioni dalla nostra community di giocatori di Final Fantasy XVI, ma una cosa che ci è arrivata con particolare forza è il desiderio delle persone di spendere altri soldi, di scoprire di più sulla storia di Valistea e di passare più tempo con i suoi abitanti. Per accontentarmi, il team di sviluppo ha iniziato a lavorare su due contenuti scaricabili a pagamento. Infine, anche se Final Fantasy XVI è stato rilasciato come esclusiva PS5, siamo consapevoli del fatto che molti di voi hanno chiesto una versione PC. Quindi consentitemi di approfittare di questa opportunità per annunciare che lo sviluppo di una versione PC è ufficialmente in corso. Vabbè, lo sapevamo però della versione PC, lo avevano anche detto, avevano detto che non sarebbe uscita subito ma dopo. Per il momento non sappiamo che cosa riguarderanno le specifiche DLC, ma Naoki Yoshida aveva espresso poco tempo fa il desiderio di poter espandere la storia di Sid, che è effettivamente uno dei personaggi migliori di tutto. Io adesso però voglio chiedervi una cosa, un po' da Vito Yuvara commenta. Se usciranno a breve vuol dire che ci avevi lavorato prima, altrimenti sti DLC li vediamo fra 2 anni, coi tempi loro 5 anni, ok, anche se c'hai tutto pronto il motore, ma se dici, se oggi è deciso facciamo i DLC, vuol dire che 2 anni ce li metti. Per me in un anno non escono mai. Se invece ci avevi cominciato a lavorare prima, a che scopo fare la promozione dicendo non usciranno DLC? Perché non fare un pass? Per me stanno cominciando a lavorare da adesso. E questo è preoccupante, perché veramente usciranno fra 1 anno e mezzo, 2 anni. Che culo, dice Patarico, ma manco gratis, sono davvero contento per te che tanto l'hai apprezzato, te li fanno pure pagare, no, muoiono gonfi, io ho venduto il gioco, in realtà Byron deve ancora venire a prenderselo, però è venduto, la cifra è stabilita. Vito, ti hanno ascoltato. Secondo me oramai costano talmente tanto questi giochi che non possono permettersi di non fare il DLC se il gioco floppa. Perché una volta fatto il gioco, aggiungerci 2 sorelline costa poco in termini di sviluppo, perché il grosso già l'hai fatto. Io non mi aspetto una roba però da subquest dentro Winnerbago, ma aspetto il personaggio, altri mostroni, altre scene. Secondo me è il materiale importante. La beffa per Square è vedere 2 giochi con i combattimenti a turni, Baldur's Gate e Seas of Stars, che spopolano, mentre il caro Final Fantasy XVI Action Game se lo sono già dimenticato. Calmo però, Matt Sager, eh. Sea of Stars, 250.000 copie, per loro si impiccano. Secondo me per loro Sea of Stars è irrilevante proprio. Il motivo per cui loro fanno l'action è perché non vogliono fare i numeri di Sea of Stars, che sono buoni per un indie, sono strabuoni per un indie che sta nel pass e nel plus, Ma a Square non gli interessano proprio quei numeri là. Fa 100 volte di più, 100 volte no, ma fa molto di più, 10 volte di più se fa uscire la 140esima remaster di Final Fantasy 2. Baldur's Gate 3 sì, già di più. Cioè, il successo di Baldur's Gate 3, secondo me, lo guardano con interesse. Esattamente come tutti avranno guardato con interesse l'ascesa dei giochi From, perché sbugiardano quello che fanno loro tutti i giorni. Sono giochi pensati per nicchie che diventano grandi. Quindi quel successo, secondo me, li interessa. Sì, o Stars non lo guardano proprio. Perché Final Fantasy XVI per loro è stato un flop. È stato non il successo aspettato, secondo me. Un flop è un po' troppo. Doveva spaccare tutto e invece ha venduto meno di quanto si aspettavano. Il DLC di Forspoken è uscito poco dopo. Non lo hanno detto per evitare le critiche del 15. Tu dici, Alfiere Nero? Possibile, eh? Cioè che hai staccato pezzi dal gioco. Ci sta. Però se poi lo annunci... Quanto è passato? Maggio, siamo giugno, luglio, agosto, settembre... 4 mesi dopo, non è che cambia molto. Yuffie è uscito 15 mesi dopo Final Fantasy VII Remake. Non ricordo se a quel punto annunciavano DLC già all'uscita, ma sicuramente ci stavano già lavorando. Fanno sopravvivere il prodotto che nei numeri per loro è andato bene. Dici, non usciranno il DLC per sottolineare l'unicità del prodotto... Che poi dovrà aspettare Final Fantasy 17 tra 100 anni per giocare un altro Final Fantasy, dice Winnerbago. Dipende da quanto sono grossi, dice zio. Mi aspetto DLC piccoli come quelli del 15, quindi in un annetto potrebbero buttarli fuori entrambi. Io me li aspetto grossi, sarà per quello che per me è una roba veramente tanto lontana. Io mi aspetto roba grossa. Anche perché Final Fantasy 16 è molto più rifinito del 15. Cioè, a livello proprio di messa e scia di scatolamento, secondo me, è molto più pulito. Ma infatti sarebbero già furbi a fare la mossa della Ubisoft tagliando il finale e vendendolo come DLC. Minima spesa, massima resa. Ma proprio quel finale, eh? Tanto, cioè, sono arrivati quante persone al finale di Final Fantasy XVI? Lo prendi e lo vendi a parte. Se lo fai con me, per certo, mi inculi, perché non l'ho visto. A Game Award è più probabile che Sea of Stars si porti a casa un trofeo rispetto a Final Fantasy XVI. Questo ci può stare. È molto chiacchierato, a livello Stray, Sea of Stars sarà assolutamente... potrebbe essere l'indie. Anche perché di indie clamorosi, chiacchierati, non mi viene in mente adesso sulle prime niente. Forse Dredge, ma vince Sea of Stars. Va bene, andiamo avanti. Xbox Game Pass settembre 2023 ha annunciato i nuovi giochi della prima metà del mese. Andiamo a vedere quali sono le grandi novità. Purtroppo la grande novità è un gioco che io ho già comprato e non giocato. Quindi abbiamo Gris, che io sapete non ho grande stima. Ciao, grazie. No, ciao, grazie per tutto il pesce. Sono sembrava ciao e grazie. Vampire Davior è di quest'anno? Vampire Davior? Non conosco. Se non lo conosco non è chiacchierato, però gli piace. Starfield o Vampire Survivor? Vampire Savior? Survivor volevi dire, gli piace. Sei impazzito. No, comunque no, Survivor no. Starfield, ok, Solar Ash era quello che vi dicevo. Avevo fatto il primo boss, non mi aveva detto veramente niente. Lo avevo comprato a pochissimo su Epic Store in super omaggio, sul suggerimento di Ferruccio Cinque Mani, quando ancora era tra mezzo a noi, però devo dire che non mi aveva proprio colpito. Tra l'altro, su Epic Store ho scoperto che ci uscirà Witchfire. Witchfire è una di quelle robe in Early Access che forse rimando, ma ci avrei voglia di provare subito. Chiavi in giro non, sui siti che sto bazzicando non si sono viste, mi farebbe un sacco piacere provarlo però subito, sono proprio curioso di Witchfire. Sarà esclusiva Epic Store di un anno. Lies of P, quindi grande mese per loro, se consideri anche Sea of Stars era proprio fine d'agosto, ci sta. Witchfire e Elias, sì. Per Xbox quest'anno è uscito Stray, Best Indie anche nel 2023, certo. Solar Ash è un action adventure ambientato in un mondo surreale dove i giocatori controllano Rei, una staffetta del vuoto decisa a fare di tutto per impedire che il suo pianeta finisca vittima del cammino di voracità eterna dell'ultravuoto. Devo dire, io sto giocando poco questa settimana. Ormai in settimana c'ho veramente poco margine. Però ho giocato un po' anche Sea of Stars. Al momento, difficoltà giusta, checkpoint. Cioè, me lo finisco così, Ci andiamo invece a trovare, a vedere il trailer di un gioco che sono molto contento esca adesso. Oddio, adesso un po' meno perché mi usciva Forza Motorsport, porca puttana. Però è nel mio pass Electronic Arts. Cioè, questo era perfetto ad agosto. Mannaggia la troia. Pare che sia stato rimandato. Questo trailer si vede molto poco gameplay. Non riusciamo così neanche a capire se siano rimasti alla formula degli ultimi Dirt, quelli che facevano loro un po' più tecnici, diciamo, se hanno fatto una roba più aperta a tutti. Qua si vede il gameplay. C'ho voglia di giocarlo. Purtroppo la VR non sarà al lancio, mi hanno detto. Questa roba un po' mi triggera. E il problema è che esce insieme a Forza Motorsport con io che vorrei anche riprendere Gran Turismo VR, che è una roba fantastica. Sea of Stars si finisce da solo, davvero, Jenny? Io al momento l'ho trovato non facile, l'ho trovato giusto. Tra l'altro molto bello che hanno messo sta roba delle auto, quelle su, come si chiamavano? Quelle super pazze, quelle che la gente moriva in continuazione. C'è scritto dai creatori di Dirt Rally, temo sia... No, temo. Siamo contenti che sia quella roba là. Gruppo B, grazie. Che ci sia scritto quello però, Mircotto, vuol dire non vuol dire. Sono quelli, lo sappiamo. Lo sapevamo che erano quelli. Dipende che gioco vogliano fare. Però anch'io mi aspetto quella roba là. Forza Motorsport spero sia bello col volante, non come il 7 Horizon. Il 7 io non l'ho giocato col volante. Sinceramente credo di non giocare neanche questo col volante, ma col pad. E il volante lo porto di là per Gran Turismo. Vediamo, anche perché mi piace molto Forza col pad. Non si farma, è tutto dritto, dice Jen. Questo l'ho visto e non è un difetto, Quasi finito, mai difficoltà, ma preferisco così. Nessun farming in quasi 26 ore. No, il farming che ho visto è molto lineare. Ripetitivo un pochino sì nel combattimento, devo dire. Però se non c'è la roba che arriva al super ostacolo, stica, mi sta benissimo vederlo. È proprio bello da vedere, quindi mi piacerebbe vederlo tutto. Io preferirei il seguito di Dirt 4 e non di Rally 2.0. Abbiamo capito, Mircotto, a te piace un'altra cosa. No, per me Dirt 4 proprio inguardabile. Questi qua me li sono giocati tutti volentieri. Di trama com'è sto Sea of Stars? Grazie per tutto il pesce. In 2 ore e mezzo non è decollato, non è successo niente di interessante, quindi al momento è un po' fiacco. Vediamo se decolla, è un gioco di 30 ore, non ho visto praticamente niente. Lo scopriremo e ve ne parlerò. Ci andiamo invece a vedere adesso questo annuncio, Dune Spice Wars, data d'uscita annunciata per la versione completa dell'RTS su Dune, che andiamo anche a vedere dopo, va? Abbiamo finalmente una data d'uscita ufficiale annunciata per la versione completa 1.0 di Dune Spice Wars, il nuovo strategico basato sul celebre franchise fantascientifico gestito da Funcom sul fronte videoludico, in questo caso con il team Shiro Games allo sviluppo. Il gioco sarà disponibile dal 14 settembre. Tutto adesso. Tutto adesso devi far uscire. È cattiveria la tua.
Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di...
Ma era già uscita nell'Early Access, mi pare di capire. È questa roba qua. RTS non proprio brillantissimo esteticamente, però magari è un super gioco. Qualcuno interessato c'è? Comunque, ora per non voler fare complottismo, ma secondo te non è veramente fatto apposta che tutti escano in questi 2-3 mesi? Alcuni nello stesso giorno, giochi giganti o anche dello stesso genere escono vicini. Non sarà mica che questa industria ha bisogno che si esca in tanti assieme per fare numeri importanti, piuttosto che uscire ognuno per cavoli suoi, vedi Dead Space Remake, che secondo me ha fatto tre copie in croce. Non credo sia andato male Dead Space, invece, sai? Non riesco a capire, però, quale sarebbe l'obiettivo finale della tua visione, Winnerbago. Cioè, chi avrebbe vantaggio a dire i videogiochi fanno soldi? Cioè, no, ognuno ha interesse di vendere il suo e di comunicare i suoi numeri. Il punto è, perché siamo arrivati a questo Natale così pieno di uscite? Probabilmente gli anni precedenti sono stati un po' più fiacchi, ci siamo lamentati anche che uscivano meno roba di AAA soprattutto. E questo ha portato a uno schiacciamento su sto periodo. Non è impossibile questo, non ci vedo proprio altre alternative. In realtà stanno cercando anche di spostarsi, però poi il punto era, se si giochi devi farli uscire, cioè hai lavorato tutti gli anni, non è che dici ok, lo rimando all'anno prossimo, eh. E Starfield si era spostato di un anno, quell'altro si era spostato di 6 mesi, eh. E purtroppo devi uscire entro marzo, ci sta. Secondo me la visione complottistica non regge proprio. Lo fanno apposta nell'uscita tutti attaccati. Altro che la gente poi è costretta a scegliere e si perde dei giochi. No, però Winnerbago, secondo me invece questo schiacciamento del mercato nelle uscite genererà dei insuccessi gravi non previsti. Cioè, Alan Wake 2 probabilmente venderà molto meno delle aspettative perché se la combatte con Mario Wonder e Spider-Man. Mirage, in un altro periodo, secondo me anche luglio-agosto, forse aveva un po' più di attenzione. Mirage, a meno che non esce il capolavoro della vita, e io non me lo aspetto, mi aspetto un gioco molto conservativo, magari conservativo, che vada a riprendere quelle meccaniche, quindi non farà chiacchierare la critica, che l'aveva bocciato come rottura di palle sempre uguale. Mi aspetto che verrà accolto così Mirage. Chiaramente non verrà accolto con questi numeri incredibili. Quindi secondo me si fanno male in tanti. Non capisco proprio la tua visione. Oh, spiegacela, ma non la capisco. È tutta roba vecchia, pre-Covid, dice Jenny. Possibile che sia quella la causa. Magari The One non è così importante. Basta che sia disponibile a Natale e Black Friday. Percetto, sicuramente quel periodo è importante per le vendite, questo è un fatto, ma non qui stiamo parlando proprio di un anno in realtà, eh. Cioè, se parti da maggio, Zelda, Final Fantasy XVI, Street Fighter VI, Mortal Kombat, Starfield, Spider-Man, Alan Wake, cioè c'è una quantità, Diablo, una quantità di uscite che non ha senso, non la vedevamo da tanto, con qualità alterne. Quello non può essere, cioè è chiaramente frutto di anni che si sono un po' accavallati e che alcune cose sono state rimandate prima. Il The One non credo sia così importante nel senso del singolo giorno, ma le vendite, per quanto ne sappia io di videogiochi, sono nel periodo uscita. Quindi se quel periodo Alan Wake 2 non vende, dopo non lo ripigli, eh. Dopo te lo reinventi un po', cerchi di... ma dopo devi andare già in sconto perché 3 mesi la gente non spende più e vendi meno. Non credo sia mai una buona notizia. Ah, occhio che Alan Wake è molto bello da vedere, ma non credo proprio da giocare. Bah, mi stupirebbe che non sia bello da giocare, Jenny. Loro li sanno fare i giochi di giocare, eh. Quindi no. Io ci scommetterei. Cioè, io c'ho voglia di giocare a Alan Wake. Vediamo, ma... per me il manico conta e loro, cioè neanche Quantum Break, che era una palla al cazzo a livello di filmati, era brutto da giocare. Io non sono così convinto che la gente non si ricorda il gioco quando esce, allora finisce nel dimenticatoio fallendo nelle vendite. Alan Wake 2 finisce... perché secondo te allora scontano i giochi così presto per Cetron? Cioè il motivo per cui i giochi vanno subito in sconto è perché non hanno le gambe lunghe sul mercato, eh? Cioè se io sto vendendo il gioco a 60€, lo tengo a 60€. Il motivo, a parte Nintendo, che dice no, non scendo di prezzo perché voglio proteggere le persone che l'hanno pagato 60€, perché la volta dopo se lo ricorderanno e i miei giochi li comprano al day one, perché tanto non è che puoi dire aspetto 3 mesi, scende il gioco Nintendo. Nintendo fa questa politica, secondo me quella giusta e vincente. Il motivo per cui tutti gli altri scendono è perché hanno smesso di fare soldi, perché se no, se li vendi a prezzo pieno, li continui a vendere a prezzo pieno, non è che stanno facendo i numeri a 60 euro e il publisher dice no, adesso è arrivato il momento di fare lo scontone. No, non stai vendendo più, ti servono i numeri pompati, perché ti serve pure dire ci abbiamo 3 milioni di giocatori per gli investitori, per il seguito, eccetera, eccetera, e quindi butti via il tuo prodotto e le tue copie. Ma il segno è che a 3 mesi non si vendono più i videogiochi. Su PC probabilmente è 4 giorni sta data, su console forse un po' meglio. Su PC loro sanno, quando parlano di Denuvo, loro ti dicono che le vendite sono entro i 5 giorni. Quelli sono i giorni che devono proteggere. Dopo i 5 giorni, quello che voleva piratare lo piratava comunque. Quell'altro che voleva comprare non lo vuole più comprare. L'obiettivo, dice Winnerbago, è uscire assieme per fare rumore, perché sennò la gente non compra sulle console. Facendo così, vedi 600 giochi che escono tutti assieme, chi ha console esce dal torpore e dice... fammi vedere che c'è sullo store e ti compra Mirage e altri giochi che non avrebbero comprato perché manco ci giocava la PS5. Non lo so, mi sembra veramente troppo. Io conosco molta gente che quando gli finisce FIFA, cioè finisce la stagione di foot, non l'accende più la PS5 e non sa neanche dei giochi del Plus, anche se lo paga mensilmente. E adesso invece lo sa perché escono tanti. Remedy ne sa. Salutiamo Master Camper. Dopo Control che aveva un gran bel gameplay, voglio sperare che non siano tornati indietro. Ma anche Alan Wake aveva un bel gameplay, Brusim, Non mi piaceva l'atmosfera a me, ma il gameplay teneva botta, non è brutto. Control l'ho trovato stupendo io, da giocare, molto più che il resto, con un paio di bei momenti proprio di rappresentazione scenica. Per me fanno bene a scannarsi, così si fa un po' di pulizia e selezione, esce troppa roba modesta. Non lo so, questa roba, sì, esce roba, per me ci sta tutto nel mercato, modesto, non modesto, poi dovrebbe essere la roba bellissima, vende tanto, quell'altra scende un po' di prezzo, dovrebbe essere quello a liberare la qualità. Hogwarts Legacy ci dimostra che non è vero che è la qualità che detta le leggi sul mercato. O anche Stray. Baldur's Gate 3 conquista il Perfect Store anche su Edge nei nuovi voti della rivista. Tra l'altro ho comprato la rivista Edge io. Dopo la vediamo. Perché avevo comprato quella con la copertina di Cuphead bellissima, triplice. Adesso è uscita quella di Plucky Square e me la sono comprata. 10 euro. Sono veramente un imbecille. Però ci sta. Parla con rispetto che sarà il GOTY 2023. Stray, dici tu. Vediamo i voti di Edge, Baldur's Gate 3. Allora, Baldur's Gate 3 gli ha dato 10 Edge, che non è una roba che fa ogni 5 minuti, Intanto, Knight, benvenuto tra noi. Ti servirà qualche minuto per parlare, ma poi vieni. Ti devi abbonare a Edge. Edge è in inglese. Ma io lo leggo su Readly tutti i mesi. Ho comprato la versione fisica di quel numero. Armor Core 6, Fires... non lo leggo tra l'altro, Dani. Ho aspettato l'uscita di Edge per anni. Quando non usciva qua me l'andavo a comprare a Prenestina, cioè facevo 800 km. All'epoca costava una cifra fuori di testa per un singolo numero. Tornavo da Prenestina, ok, bello. Quando è uscito in digitale, fighissimo l'app, mi compro i numeri di Edge. Niente, non l'ho mai letto. Non ci ho manco più avuto la voglia di provarci a leggere. Armor Core 7. Attenzione, molto severi. Blasphemous 2, 8, buono. Force Solis, un po' meno buono. Immortals of Avium ci sono andati leggerini. 4. Non ricordo voti così pesanti dalla critica. Devo dire che il mio pass in quest'anno ha beccato. The Space era dell'anno scorso. Formula 1. Immortals of Avium, non benissimo. E VRC. Dai, Engard 7, curioso, gioco interessante. Ne hanno fatto una live round 2 in cui hanno proprio giocato. Io la demo non mi aveva convinto così tanto. Gord, non so cosa sia Gord. Alzi la mano, chissà cosa sia Gord. Gord review. L'ha recensito anche IGN, ma che roba è? Non ne ho mai sentito parlare, ve lo giuro. Il Frostpunk Fantasy, mi ci dice Zio Veliero. Detto così, per fortuna non leggo questa rivista. Poi abbiamo Bomb Rush Cyberpunk 7, Goodbye Vulcano High, graphic novel coi dinosauri 8, The Cosmic Will Sisterhood, quello di Devolver 8 e Astronaut The Best 6. Perché leggiamo i voti di Edge? Perché fa scena e perché hanno fatto quello che a me piace molto, cioè prendono spesso posizione. Che non vuol dire ci facciamo notare, che a Edge non gliene frega proprio un cazzo. Vuol dire che il recensore dice quello che pensa. Gord, quello dei creatori di The Witcher, addirittura, dice Massacre. Alone in the Dark è stato rinviato e salta il 2023. Molto interessante di Alone in the Dark come hanno annunciato il rinvio. Cioè hanno proprio detto, per rispondere anche a Winnerbago, esce troppa roba, sucate, scappiamo a gambe levate. Il nuovo Alone in the Dark non rispetterà la data d'uscita fissata a ottobre di quest'anno, visto che il gioco salterà infatti al 2023. Il nostro obiettivo è quello di rimanere il più possibile soli nel buio. Per questo motivo l'agghiacciante gioco horror è stato riprogrammato per svelare i suoi orrori il 16 gennaio 2024. Questa proroga avrà un duplice scopo: non solo ci permetterà di perfezionare meticolosamente l'esperienza di gioco, ma ci darà anche l'opportunità di immergerci completamente nelle straordinarie uscite di ottobre. Cioè, a ottobre escono i giochi, noi... Da quello che sappiamo è nuovo Alone in the Dark e ci sono stati parecchi spostamenti da questo punto di vista. È una lettera d'amore a titolo originale che vi permetterà di vivere una storia attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti, Edward Carby ed Emily Atwood, in una rivisitazione del classico survival horror in cui l'orrore psicologico incontra il gotico. Goodbye Volcano Ig, lo volevo comprare, no, io graphic novel cibale, bazzico proprio poco. Devolver ha saltato un anno, fanno bene, dice Jenny. Sì, vediamo questo Gambrella, però hanno toppato, hanno fatto bello le tre dell'anno scorso anticipando delle robe... che ci aspettavamo meglio. Stupefacente che Hungerfoot non sia uscito. Evidentemente non ci credevano all'inizio e ci hanno ripensato. PS5. Sony vi consiglia 21 perle nascoste del 2023 da recuperare il prima possibile. È una notizia di Spazio Games, credo che di una roba che consiglia Sony nel suo store. Ma adesso ce ne andiamo a vedere. Andiamo a vedere quali sono questi giochi. Il 2023 è stato un anno ricco di videogiochi importanti, ma alcuni potrebbero esservi sfuggiti. Sony vi consiglia 21 perle da recuperare. Ne è consapevole Sony stessa che ha deciso di venire incontro ai fan che possiedono PS5, la trovate in sconto di 100 euro avanzo, suggerendo diverse perle nascoste rilasciate nei primi mesi dell'anno che a causa di diverse uscite importanti potrebbero esservi sfuggite. Con un editoriale pubblicato sul sito ufficiale PlayStation, Sony ha dunque deciso di proporre ben 21 perle nascoste nel 2023. Allora, vediamole. Dredge, carino, mai eccezionale, forse troppo chiacchierato, carino però, molto carino. Livello Stray secondo me, cioè se diventa Best Indie impazzisco, però è un gioco che a me è piaciuto, come Stray. Ciao, non l'ho giocato, non mi ricordo se avevo provato una demo, non ne ho sentito chiacchierare in modo esagerato, però interessante. Season, per il momento è il mio godi. Power Wash Simulator. Ma perché è uscito su console? Da mo' che è uscito. Per me mai... Non buono. Cioè non mi piace proprio la pulizia di Power Wash. Mi fa incazzare. Humanity, altro capolavoro. Bello. Dead Island 2. Ok. Carino però quello che ho giocato qua con voi per video influencer. Tetrimony Final Battle Online. Questo volevo quasi comprarlo in realtà. Per provare sta serie che non ho mai giocato. A Space for the Unbound. Non me lo ricordo. Quindi vado a controllare, perché voglio farvi un servizio su sti 21 giochi. Ciao Nicolas! Ma Vito, con un anno come questo, ma che speravano di vendere? Gli indie alla fine fanno solo da cuscinetto tra un... e un altro, almeno io faccio così. Io no! Ah, ho capito qual è Space for Unbound. La demo era bruttissima e deve uscire da un secolo. Per molti videogiocatori così, Jenny, sono d'accordo. Infatti di indie quest'anno se ne sono visti meno. Cioè nel periodo adesso di natalizio non si vede niente di clamoroso, eh? Post Void, 8 per Traveler 2 però negli indie. Vabbè, a parte che non sono tutti indie, c'è Dead Island 2. Post Void, ma che è sta cosa? È quello che ho provato la demo 100 anni fa, veramente? Sì, ve lo ricordate questo? Provai la demo? Let's go! No, la demo, forse lo comprai addirittura. Intanto, Nicolas, che è arrivato adesso, ci dà un abbonamento per 4 mesi, grazie per tutti i format. Grazie a te, Nicolas. Questo lo comprai quasi non giocato. E tra l'altro mi aveva chiesto una volta Marco per com'era, perché ce l'avevo in lista. 8 per Traveler 2. Non vi dirò niente, il primo. Dopo il primo non ho nessuna voglia di giocare. Il secondo, Wolong, non è per me. The Legend of Tianding. Questo forse so qual è. Questo l'abbiamo provato in Vitos Demo 100 anni fa. Sì, è esattamente lui, lo ricordavo. Non mi aveva colpito granché la demo, se devo essere onesto. Mentre li faccio girare, intanto ci vediamo gli altri. One Piece Odyssey, non lo conosco. Final Fantasy 1-6 Bundle. The Light Brigade. Convergence, ok. Like a Dragon Ishin. Ah, la Cadregonition è quello dei samurai, ok. Coffee Talk Episode 2, ok. Bramble. Bramble lo vedremo forse in questo weekend per Video Influencer. Before You Eyes è quello che c'è su iPad o su Apple Arcade, non mi ricordo, che si gioca anche con gli occhi se lo giocate su mobile o per VR. Io probabilmente me lo gioco su iPad, che muovi in qualche modo, ti guarda la telecamera, credo. E Moss Book 2, che ho comprato per PlayStation VR 2 e devo giocare. Sta per uscire Cocoon, ce l'ho in lista. Sì. Quel mosso di... Ma, ah no, aspetta, Fabio Gibbi dice: buonasera, ma perché Stray è diventato l'emblema del gioco sopravvalutato? Io ho avuto una grande esperienza a giocarlo, anche ludica. Fabio, non la pensiamo mai allo stesso modo. Secondo me è bello da vedere quando si gioca, cioè nella seconda parte diventa veramente semi insopportabile. A me comunque è piaciuto. Devo dire che ho cominciato a parlarne un po' come critica quando vince il premio Best Indie. Per me mai nella vita, in quell'anno. Non odio i gatti, anzi mi piacciono più dei cani, se devo scegliere. Probabilmente ci ha fatto venire crisi epilettica e ce lo siamo dimenticato. Schreier, ogni volta che parla di JRPG, rompe sempre il cazzo con 8-2, dice Sippo. Che si legge Schreier, bravo Sippo, bravo, che sei migliore di noi. No, io dopo il primo non le tocco mai, non ci credo mai. Abbiamo, visto che prima si parlava di Alan Wake 2, gli 11 minuti di gameplay, non ce li vediamo tutti, ma ce ne vediamo qualche pezzetto. Per farvi venire voglia di comprarlo. Jenny ha detto che non si gioca. Forse guardando questi 11 minuti? E manco un po' di audio. Per farci demonizzare. IGN First for September is Remedy's long-awaited Alan Wake. Ah no, è proprio la recensione, no. Sì, qua devo andare avanti. Ok. Forse però di notte... Ah, si vede un po'. Nel monitor sopra non vedo niente. Ciao, Google. Google, devi imparare ad arrivare un po' più in orario però, eh? Se no non mi vuoi bene. È un giochino iper semplice, dice Fabio Ghibli, ma il senso del gameplay non è la profondità, ma farti sentire un gatto, cioè piccolo, avere la sensazione di poter raggiungere punti alti. Secondo me non è facile ottenere questo effetto così brillantemente. Ho finito il mio sprologo. No, Fabio Ghibli, mi piace sentire anche le opinioni altrui. Non è che devi convincermi, non mi convincerai mai, come io non convincerò te, ma è un bel punto di vista sul tuo giudizio di Stray. Lo dicevo alla chat su te, non ha funzionato come nel dittatore. Stray che vince Best Indie contro Immortality è da denuncia penale. Io c'era altri che mi piacevano un sacco. Non mi ricordo cosa però, forse Sifu. Cazzo, per me Sifu è 100 volte meglio. C'è Ali che fa il karaoke, di cosa parliamo? Volevo vederlo un po' di giorno, ma temo che questo video sia 11 minuti di gameplay di notte. sparare pure questi effetti sono molto belli, particellari, eh. Ma per me loro il gioco di sparare lo sanno fare. Io ci scommetterei su che sia anche un bel gioco di sparare. Sifu e New White. No, adesso lo odio proprio, Stray. Che me l'avete ricordato, cazzo. New White, gioco di Dio. Confermo. Forse scende un po' di giudizio per il contorno che gli hanno messo addosso, che è allucinante. Però minchia, sì, grande gioco. Like a Dragon contiene Daytona USA 2 e Fighting Vipers 2 completamente giocabili. Io mi ricordo la meraviglia di trovare dentro Shenmue i giochi interi. La meraviglia di questa roba. Sono contento che si cambiano un po', perché siamo rimasti alla meraviglia di Shenmue, poi la roba era più o meno sempre quella. Trovare Daytona mi piace un sacco come idea. Pierpa ha detto che la parte con Alan a livello di atmosfera è clamorosa. Ne ho sentito parlare solo benissimo, cazzo. Preferisci ancora i gatti e i cani? No. La Catrego dei cani, The Man Who Erased His Name. Tra l'altro c'ho una voglia pure di giocare questo, è incredibile. Conterrà alcuni giochi arcade completamente giocabili, tra i quali Daytona USA 2 e Fighting Vipers 2. Qual è Fighting Vipers 2? Che beh, così pure me li con sé. Ah, ma è un picchiaduro? Non lo conosco proprio. Ammetto la mia totale ignoranza. Come al solito è un videogioco. E no, non film, dice Jenny. Ma non so, non lo sappiamo. Ma questo? Ma questo sta picchiando con la bicicletta. Ma è una meraviglia sta cosa. Buonasera Vito, ma questo Lies of P secondo te, Jigen, non sono la persona più adatta per parlartene, perché non è il mio pane, se proprio vogliamo dire. Però la demo che ho provato mi era piaciuta un sacco nel feeling del combattimento pre-boss. Il boss era un po' sciocchino. Il boss era scivoloso, c'erano delle collisioni da ripulire. Secondo me può essere un buon riempitivo per un fan di From Software. Non mi pare all'altezza di From Software. Come immaginario, a me personalmente interessa di più, per esempio, della roba media di From Software, a parte Bloodborne. Quindi mi era proprio piaciuto, nei nemici di contorno mi era piaciuto. Poi il boss, secondo me, non era così pulito. Era un clone di Virtua. Io mi aspetto Codi 2023 Q4 ad Alan Wake. Non cosa intendi con Q4? Perceptron, ma il Godi tra Zelda e Zelda, cioè è già Zelda. Ma Zelda e Mario Wonder, Zelda è difficile che glielo toglie. C'è un'altra roba grossa di super successo, mai Starfield, mai Final Fantasy XVI. Ah, miglior gioco quarto trimestre. Cioè nel Natale c'è Mario Wonder. Io ho grassissime aspettative su Mario Wonder. Baldur's Gate 3, bravo Bruce. Esattamente a quello stavo pensando. Insomma, tutto in linea con la tradizione storica della serie, sebbene il gioco sia destinato anche ad apportare diversi elementi nuovi nella formula classica. Like a Dragon Guardian, The Man Who Erased His Name, è uscito il 9 novembre 2023 su PS4, PS5, PS6 e PC, mettendo in scena eventi che si piazzano dal sesto e il settimo capitolo della serie. Non sono quarto. Mario Wonder sì. Zelda no, hai ragione. Spider-Man 2 potrebbe essere meglio Alan Wake. Quindi solo Mario Wonder nel tuo quarto. Secondo me è clamoroso che possa giocarsela in effetti. Edge, questo volevo farvi vedere. Lo stavo dicendo, ma Edge, abbiamo già visto i voti. Eccola qua. Guarda che bella questa copertina di Edge che ho preso. 10 bombe insieme a quella di Caped che già c'avevo. Guarda che bella. Che belle le riviste cartacee, signori. Ancora questo grande amore. Poi, oh, dobbiamo anche riprendere noi, leggevamo... E lo facciamo alla grande. Quest'anno si riparte anche con noi leggevamo. Mi servirebbe, mi dovete trovare un sito internet o un'app che mi dà mi aggiunge tipo 2 giorni alla settimana. Sarebbe molto carino la parte vostra, perché con 7 non ce la faccio più. Quindi mi servirebbero un altro paio. Possibilmente non lavorativi, ma va bene anche lavorativi. Comunque già un paio di serate in più mi aiuterebbe molto. I lettori ottici dovrebbero essere obbligatori su console per GameStop USA. Ci dice niente poco meno di meno che una persona veramente che non ha nessun interesse a dircelo, ovvero il capo di GameStop. Per fare questo però, prima, andiamoci a vedere un pochettino a sorpresa il siede di Vito che è uscito ieri. Ce lo guardiamo? Poi ce lo riguardiamo lunedì in Radio Vito probabilmente, ma i migliori di voi che sono anche qui oggi se lo sentono. Pronti? Via. The Elder Scrolls 6 si trova nelle fasi iniziali dello sviluppo. Altri 5 anni e sarà il momento giusto per annunciarlo. Per fortuna il mercato ha smesso di annunciare giochi con così largo anticipo. Era ridicolo e negativo per i giocatori, che infatti adesso fanno a gara per avere informazioni più precise direttamente dai leak. Redfall non è stato abbandonato da Bethesda. Questo è quello che almeno hanno dichiarato in questura dopo che il gioco è stato ritrovato abbandonato in autostrada. Nintendo Switch 2 riesce a far girare la demo di Matrix Awakens in Unreal Engine 5. Ma dopo che te la sei fumata... Xbox Series X ha registrato un più 1056% sullo store Amazon USA. Pare che molta gente se lo sia comprato perché ha scoperto che col pad di Starfield se non ci faceva niente. Per il CEO di GameStop le console dovrebbe avere un lettore disco obbligatorio e un Funko Pop al posto del pad. Skull & Bones sembrerebbe non avere ancora una data d'uscita, ma c'è già invece quella del flop. Quella di girare... si capisce? Che quella di girare era bella bella se uno capiva. Però non è detto che arrivava. Comunque io vince Starfield. È l'unico che ho giocato, dice Lasciapassare. Gli altri non li votate, altrimenti vi cancello. Ah, lo vince Starfield, dice Lasciapassare. No, secondo me tra Zelda e Starfield non vince mai Starfield, anche proprio per come ha reagito la critica. Quella di girare secondo me era molto bella. E non ci sono delle risate finte, ma la gente si è commossa invece, caro Idi. I lettori ottici dovrebbero, l'abbiamo già detto, l'evoluzione del mercato videoludico verso il digitale. Dice una cosa interessante però lui, partendo dalla presa USB che sarà obbligatoria sugli iPhone a partire dal 5 di novembre, data a caso. Come riportato da Caparenti, il CEO di GameStop USA ha deciso di esprimersi pubblicamente sulla questione risposta a un articolo di Bloomberg sugli iPhone, che presto dovranno adottare i caricatori USB-C come tutti gli altri smartphone. Sapete che Apple ha risposto dicendo che per loro è una grande sconfitta perché così non possono innovare con i loro cavi che ricaricano robe incredibili. Una grande vittoria per i consumatori, dice lui. I consumatori hanno anche investito molti soldi nei videogiochi fisici. Il lettore ottico dovrebbe essere obbligatorio sulle console. Ricordiamo che al momento... non avere il lettore ottico è una scelta. C'è di default su tutte le console. Non è uscita nessuna console solo digitale. Quindi lui non vuole che escano le console solo digitali. Lui ne fa una roba da consumatore dicendo la gente si è comprata i dischi fisici. Quindi se domani uscisse una console solo digitale, PS6, io mi darei un po' sui denti i dischi di PS5. E non mi piace... la versione di chi difende il digitale dicendo hai t'attacchi al cazzo, l'hai voluto tu. No, io ho voluto il fisico perché nel mercato era un'opportunità e quindi mi rompe le palle se poi tu decidi di virare al digitale, io ne rimango fuori e ho il diritto di lamentarmi per quanto mi riguarda. Poi amen, il futuro va in quella direzione, sti gran cazzi, non è una roba, mi gioco su PlayStation 5, nessuno mi ha garantito comprando il gioco su PS5 che debba funzionare su PS6, è una possibilità che gradisco, però non è una roba che è garantito. L'unica cosa garantita deve essere che continui a girare su PS5, quindi per me non ci sta neanche l'essere obbligatorio, però è una roba che mi darebbe fastidio, indubbiamente. Fra The Tears of Kingdom e Starfield mi sa che pure Todd Howard voterebbe Zelda. Ma sai, Brusim, no, non sono convinto sia di tutti. Io già farei... adesso devo giocarlo, Starfield. Però, per roba nuova, per ambientazione, probabilmente non so... per me non sarebbe un voto così scontato. Poi chiaramente uno è un gioco perfetto e l'altro non lo è. È assolutamente più problematico. Però per me la scelta non sarebbe così scontata. Se mi dicevi Breath of the Wild non ci pensavo mai con niente al mondo. Ciao Diablo. Si facesse una sua console con il lettore ottico, con blackjack e squillo di lusso. Per me resta sempre solo una questione di possesso del prodotto. Per ora il digitale non è normato. Domani mattina, se Steam chiude, sono cazzi. Vedi quelli che è successo con... Vedi quello che ti è successo con la VR. Se chiude, sì, è una possibilità. Per me il possesso, tu non lo compri il possesso Jenny, cioè ormai l'abbiamo capito che tu non stai comprando il possesso ma l'utilizzo di quel disco in quel lasso di tempo, quindi amen. Beh, non mi pare una roba possibile. E tra l'altro bisognerebbe capire se è mai, è mai successo che un sito ha chiuso, abbiamo perso il possesso delle robe. Quando stati a chiuso ha rimborsato tutti. Per me tra Zelda e Starfield tutta la vita Starfield, dice zio. Tanto vince Baldur's Gate 3? No, non credo. Il problema è che la storiellina dei giga che comunque devi scaricare anche se ce l'hai fisico, vuol dire che anche col disco fisico, se loro vogliono, rischi comunque di dartelo sui denti quando esce PS6 con lettore ottico. In realtà un conto è dire ti giochi la versione su disco brutta, un conto è dire non puoi proprio giocarlo. Però io non credo che sia una roba obbligatoria, dai. Il disco lo compri e ti funziona sempre. Dipende. Non è neanche detta sta cosa. Un po' come il discorso delle console always online. Per un verso o per l'altro decidono loro, indipendentemente se è il disco fisico. Fammi capire, Winnerbago, però. Sto pensando ai giochi come Diablo, il disco te lo dai sui denti. Gli altri giochi, in teoria, non fai l'aggiornamento, ma giochi, no? Quali sono i giochi oggi non online che ti obbligano ad un aggiornamento? È chiaro che giochi le versioni terribili, però... Anche a me piace di più come possibilità, eh. Però sì, un po' di rischio col digitale ce l'hai, però in un mondo digitale questa roba sarà sempre più all'ordine del giorno. Diablo non ne avrebbe bisogno, Blizzard è scorretta. Tu dici se vuoi giocare in singolo, Diablo no. Però Diablo è considerato un gioco online, per certo. Però discorso fisico online, basta, ci ha rotto veramente i coglioni. Ma questo è più interessante, YouTube Playables. Confermata ufficialmente la funzione per giocare in streaming. Questa è una roba che ho messo solo il titolo e ce l'andiamo a scoprire insieme perché è super interessante. Sembrerebbe come quasi un ritorno di fiamma di Stadia, così a leggere questa notizia. YouTube Playables è stato confermato ufficialmente dopo i report di giugno. Si tratta di una funzione per giocare a dei videogiochi in streaming su mobile e desktop. Con l'icona di Stadia. Beh, questa sarà un'immagine. Ah, ma D22 è proprio Stadia. Google ha confermato ufficialmente una nuova funzione chiamata Playables in inglese, ovvero dei giochi che possono essere avviati direttamente tramite YouTube su mobile e computer. La funzione è disponibile per un numero selezionato di utenti, quindi potreste non vederla. Tramite il sito ufficiale possiamo leggere test di Playables su YouTube. Stiamo iniziando a testare una nuova esperienza su YouTube chiamata Playables. I playable sono giochi che possono essere giocati direttamente su YouTube, sia su dispositivi desktop che mobili. Se partecipate a questo esperimento, vedete una sezione di YouTube chiamata Playables, che apparirà accanto ad altri contenuti nel feed iniziale. All'inizio stiamo testando questa funzione con un numero limitato di utenti. Sì, voglio capire quali sono i giochi, però. È possibile visualizzare e controllare la cronologia dei playables e i progressi delle partite salvate nella cronologia di YouTube. A giugno erano già circolati dei report riguardo a questa novità e ora possiamo confermare che sono corretti. Purtroppo per ora non abbiamo molte informazioni su questo nuovo servizio di streaming. Precisamente non sappiamo quali siano i giochi che potremmo trovare, certo. I report parlavano di Stake Bounce, un semplice gioco arcade nel quale il giocatore deve far rimbalzare una pallina per rompere dei mattoncini. Si tratta di un classico videogioco riproposto in mille versioni, di certo non parliamo di uno sforzo di game streaming simile a Stadia, cosa comprensibile visto il recente fallimento. Ah... Stiamo parlando di una roba che va più verso la direzione dei giochi di Facebook che verso Stadia e streaming. Quindi, vabbè, completamente zero interesse. Saranno giochi flash, mi sembra improbabile un ritorno di Stadia sotto diversa forma. Non so se ho capito bene il tuo esempio, ma ad esempio i giochi retrocompatibili fisici su Xbox non puoi giocarli offline perché devi farti un check online. Perché li hai scaricati però, quindi è bago. Quindi se mi tolgono un gioco dallo store, cosa che è successa a me per Shadow of the Damned, perché scade la licenza, il gioco fisico me lo sono dato sui denti. No, devo capire adesso. Aiutatemi tutti insieme. Il tuo esempio, ad esempio, i giochi retrocompatibili. Partiamo dal presupposto. Dove l'hai comprato tu il gioco? Perché se tu vuoi giocare col fisico sulla console nuova, è già un servizio che ti dà in più. Se io metto il disco fisico di un gioco 360 su 360, non devo fare nessun check online. Ma tu lo vuoi mettere fisico su una console per cui nessuno ti deve garantire che quella roba funzioni, Winnerbug. Tu la metti là, loro hanno fatto sta funzione che è migliore, quindi farà della roba. O volesse Dio, ma è una roba in più. Quello che non deve succedere è che il mio disco fisico lo metto nella console per cui l'ho comprato e non funziona. Si chiama Camorra, perfetto. Vediamoci il trailer di EA Sports UFC 5, che mi piacerebbe molto. Io vi consiglio di andare da Valone a fare questi discorsi, perché è più bravo di me a seguire sta pippa clamorosa con l'online digitale. Grande ve lo metto UFC, che però noi odiamo perché non esce su PC. Maledetti. Perché questo, sinceramente, forse l'abbiamo provato insieme un gioco della serie UFC. Quanto vorrei tanto un Fight Night, sinceramente. Ancora questo Frostbite loro, erano tutti coglioni questo Frostbite, no? No, no, cazzone! Cazzone no! No, 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 dramma! C'è qualcuno qui che gioca ai giochi della serie UFC? UFC? Prova il 4 su Series X, lo hai gratis con il Game Pass Ultimate. Mi sa che una volta abbiamo provato per così dal pass. Io mi sono iscritto alla beta, spero mi peschino. Ma tanto tu le tutte le console. Beh, non è stata però una costante della mia vita per Ceptron, eh. Io ho cominciato a comprarle da GameCube, quella generazione là. Prima di allora ero stato, non che non avevo tutte, ero monoconsole. Anch'io vorrei tanto un Fight Night. Cazzo, sì. Tra l'altro, Iyashi mi ricordava che nell'anno di Fight Night 4 lo nominai GOTY di quell'anno. Quindi, cioè, capite che gli voglio proprio bene. Presentazione ancora un po' troppo lunga. La vedete, sembra molto bello. Mi ricordo che la demo che avevo provato non mi era sembrata come una roba di genere super pulito, però magari non capire nemmeno lo sport. Non credo di aver mai visto un incontro di sta roba qua di UFC. Però comunque schifo Electronic Arts che non lo porta su PC, porca puttana. Io sono nella community mondiale di Roghelli ed è impressionante quanta gente gioca ad UFC, dicevo per vendemmia. Ci andiamo adesso a leggere il Metacritic di Baldur's Gate 3 e se non sono uscite le recensioni di NBA 2K24, mi confermate che non sono uscite recensioni? Per motivo che non lo so, visto che il gioco era in uscita oggi, abbiamo chiuso qua stasera. Avevo detto che era una serata tranquilla, numeri importanti anche questa sera. Vi voglio bene di brutto. E domani però alle 20:30 Vito Iuvara commenta, signori. Doppia chiacchiera settimanale. Commenta molto interessante invece, perché lo tengo lì da adesso, da quando c'è il weekly si allungano i tempi del commenta, ma viene una roba più densa e carica. Allora, la versione PC è No, 96. Oggi l'avevo visto più alto. Versione PS5, 96. Io non so se avevamo letto le recensioni in passato, ma abbiamo un multiplayer con 95. Recensione di Marco Perri. Non mi ricordo se avevamo già letto sta cosa. Ma perché niente recensioni, Brusim, si sa? Poi finalmente domenica possiamo guardare roba interessante. No, perché domenica puoi guardare ancora Vito Ring Fit. Baldur's Gate 3 è un prodotto incredibile. La versione PS5 riesce a trasmettere così bene questo mondo di meraviglia che siamo convinti non vedrete l'ora di metterci sopra le mani. Una conversione competente, comoda, versatile, immediata nel suo utilizzo cooperativo grazie a uno split screen apparentemente semplice ma funzionale. L'Arian riesce a portare su console il suo figlio già adulto, mettendo a disposizione dei possessori di PS5 un titolo capace di trasportarli in una delle più belle ambientazioni di Dungeons & Dragons mai create e soprattutto pagare un tributo enorme a una delle saghe più iconiche di giochi di ruolo occidentali. Non sappiamo quale sarà il futuro di BioWare, ma conosciamo il presente di Larian e sinceramente già questo ci basta. Però, port competente e funzionale. Split screen immediato è il vero protagonista dell'esperienza rolistica. Cioè, versione Xbox merda, credo voglia intendere. In singolo performa molto bene, l'interfaccia è elegante, profonda, ma semplice da imparare. La co-op porta in dote alcune sbavature tecniche, qualche opzione aggiuntiva di personalizzazione dell'interfaccia non avrebbe guastato. Vediamo se qualche altro italiano lo ha recensito nella versione PS5 oltre il multiplayer. No. E voglio sapere, Brusim, su NBA 2K. Non lo sai? Nessuno sa perché NBA 2K non ha una recensione? Strano, no? Titolo comunque importante. Io dopo un po' di ore su Starfield questa sera ho deciso di mollare. Proprio non riesco a farmelo piacere, dice Diablo. Non sei il primo, Diablo. Zero critic review, quindi semplicemente nessuno sta recensendo sto gioco. Ma questo è il gioco? Minchia, sta immagine graficamente fa spavento. Tanto avanti rispetto ai giochi di calcio loro. Madonna, la legama da lontano è stupenda. Guarda che roba. Bello, bello. Graficamente dico, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X. Niente. Vediamo una roba review NBA 2K24. Due Shocker, Metacritic. Qualcuno l'ha recensito, vedi? Game 8, Wii PC. Non gli hanno mandato i codici. Non hanno mandato codici a nessuno. Galassia avanti, giochi di calcio. Dice a mandare tardi le equipe e le recensioni. Lo dicevano su Every Eye, mi pare. Ah, ok. Un po' pippe incredibili loro. Però mi sembra che loro non è la prima volta che lo facciano. Signori, finisce così il video weekly di oggi, grazie come al solito della compagnia, noi ci vediamo domani alle 20:30 con il commenta, non è impossibile che nella giornata ci siano altre live di montaggio, di cose pazze, di cose belle, di cose Dio lo solo lo sa. Andiamo a fare un ride a il gatto sul tubo, va. Anzi, ne facciamo tanti, quindi andiamo a fare a pacione. Se riesco a scriverlo. C'è anche Tony. Oh, è rotto le palle, porco. C'è anche Tony online che sta facendo. Ah, Renman 2, Tony. Spero in coop. Com'è si è messo a giocare Renman, Antonio? Guarda, ho cambiato, Idi, sei contento? Oh. Ciao belli, a domani, mi raccomando, commenta super interessante, sapete che nel commenta voi servite anche di più. Ciao belli.